Grazie Marco. Ora è il momento di Francesco Fratta. Prego Francesco.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Io credo che i rilievi che sono stati fatti da diversi interventi sul fatto che in questa relazione magari c'è troppo, eccetera, questa relazione semplicemente recepisce, mi sembra, i deliberati congressuali ed è chiaro che i deliberati congressuali sono, come dire, delle linee che riguardano un intero mandato, cioè un quinquennio. Non posso, cioè, è ovvio che tutti insieme bisognerebbe stabilire delle priorità e definire, come dire, una programmaticità annuale, però è anche vero, e prego di tenerne conto, che il Consiglio nazionale si è insediato formalmente e ha assunto i suoi pieni poteri oggi, e quindi noi ci troviamo in questa situazione a dover fare una relazione programmatica per il prossimo anno, e come dire, non c'è stato il tempo per strutturare secondo una scansione annuale quelli che sono gli obiettivi, e quindi gioco forza riversare i deliberati congressuali in questa relazione. Però anche proprio per questo motivo credo che non si possa non approvarla, cioè sarebbe come dire smentiamo il congresso, è ovvio che no. E tutte queste definizioni di priorità e di, come dire, di attuazione poi programmatica nella scansione annuale andranno fatte, e penso che le faremo al più presto, insomma, no? L'altra cosa che volevo dire su alcuni rilievi circa la difesa della specificità e il ruolo di leadership che in qualche modo vorremmo avere, promuovendo certamente collaborazione con altre associazioni e via discorrendo, io penso che questo ruolo lo si conquisti nella misura in cui sapremo fare un lavoro culturale, cioè la comunicazione all'esterno, l'influire sui politici, assumere un ruolo, come dire, in qualche modo primario nel rapporto anche con le altre associazioni, nelle federazioni, un ruolo guida, diciamo così, per la partita della disabilità. Lo faremo e saremo in grado di farlo se sviluppiamo un lavoro culturale reale, no? Cioè questo è essenziale, altrimenti che cosa comunichiamo? Dobbiamo comunicare una capacità di analisi, abbiamo detto tante volte genericamente, dobbiamo far vedere cosa i ciechi sanno fare, sottolineare la loro capacità di apporto positivo e non solo rivendicativo, l'abbiamo detto, ma questo va, come dire, rimpolpato, rafforzato da un lavoro culturale minuzioso, articolato, che poi si riversa in ambito comunicativo, in ambito di fare cultura, insomma, no? Noi conquistiamo la leadership nella misura in cui sappiamo fare una cultura nuova intorno alla disabilità e sottolineare questo tema congressuale. Noi non stiamo a chiedere la soddisfazione di bisogni muovendo dalle pure necessità, eccetera, ma stiamo a chiedere un'attuazione di diritti di cittadinanza di persone che, nella misura in cui questi diritti vengono effettivamente effettivamente, insomma, fruiti, diventano anche il modo in cui i ciechi partecipano attivamente alla vita sociale e sono in grado di, come dire, influire sulle scelte anche più di carattere più generale. In modo diretto non lo possiamo fare, non possiamo prendere partito, è ovvio. Possiamo e dobbiamo fare bene questo lavoro culturale, secondo me.
Molto bene Francesco, ti ringrazio, e ora cediamo la parola a Hubert Perfler. Prego Hubert.
Buonasera a tutti.
Scusate, posso chiedere gentilmente magari di togliere le suonerie, un po' fastidioso. Grazie, scusate.
Tranquillo. Buonasera a tutti. Intanto vorrei fare i complimenti alla direzione neoeletta e soprattutto, come ha fatto Marco, il mio amico Marco, ringraziare come presidente regionale del Friuli Venezia Giulia chi ha appoggiato Vincenzo Zoccano, che spero sarà e saprà essere una ottima risorsa per questa nostra grande famiglia. E una raccomandazione in questo nostro cammino, nostro futuro cammino, credo che non è sicuramente prioritario, ma riveste comunque un'importanza, secondo me, fondamentale. Noi all'esterno della nostra associazione dobbiamo cercare di mantenere comunque una certa dignità, una certa forma e così una certa immagine, se vogliamo, no? Credo che tutti siate d'accordo che le lettere che arrivano ai vari comuni del nostro territorio di un certo Giulio Nardone non facciano bene alla nostra immagine, ahimè, non facciano bene alla nostra immagine. Quindi credo che sia una cosa che debba essere corretto. Scusatemi, ma io sono molto diretto, quindi faccio nomi e cognomi. E aggiungo che sul nostro territorio, nel Friuli Venezia Giulia, dove noi abbiamo una situazione particolare in quanto regione a statuto autonomo, eccetera, e quindi abbiamo un organismo che si chiama Consulta Regionale dei Disabili e delle loro famiglie, abbiamo ritenuto di fare una lettera all'ANCI dove noi ci dissociamo da questo tipo di segnalazioni e di minacce alle quali vengono sottoposti i comuni, perché laddove si ottiene, non siamo con l'ISIS e quant'altro, no? Quindi laddove si ottiene un dialogo con gli enti locali e questi vengano poi rovinati da questo tipo di minacce, credo non faccia bene all'immagine dell'Unione. Secondo punto, e poi concludo, per non rubare altro tempo, mi scuso per la lungaggine, credo che sarebbe utile togliere all'obbligo da parte dei consulenti regionali il titolo accademico, in quanto laddove io trovo una persona che ha competenze e conoscenze sufficienti a dialogare con le politiche territoriali, non debbano essere ostacolati da alcun titolo. E mi fermo qua. Grazie a tutti.
Bene.
Non avete capito questa cosa, scusate.
No.
Allora, laddove io trovo una persona che collabora, io mi riferisco ai consulenti regionali, laddove io ho un collaboratore che ha delle conoscenze ed è in grado di apportare all'associazione una determinante funzione che risolve il problema e quindi fa a tutti gli effetti la funzione del consulente regionale, spero non debba essere ostacolato dal fatto che, perché voi sapete, sì, che c'è l'obbligo dell'essere laureato.
Va bene.
Capito?
Hubert, perfetto, mi sembra che hai chiarito.
Scusatemi.
Chiarito benissimo il concetto. quindi perché, possiamo...
Perché
possiamo,
suscita tutto questo interesse?
Non mi sembra che ci sia clamore, insomma, particolare su questo. Cioè. Allora, benissimo. Comunque mi è sembrato molto chiaro anche Uber nell'esposizione, e quindi io passerei la parola al prossimo, che è Luisa Bartolucci. Grazie Luisa, prego.
Buonasera a tutti, volevo intanto esprimere la mia vicinanza e il mio affetto a Marino Tambuscio, con il quale abbiamo condiviso molte esperienze in questi anni e che credo abbia aiutato molti di noi a crescere e abbia dato lezioni, grandi lezioni anche di democrazia. Grazie Marino. E, venendo invece alla relazione, volevo soffermarmi sul libro parlato di cui mi sono occupata in questi 5 anni. E, mi ha fatto piacere constatare che le risoluzioni congressuali hanno avuto un po', come dire, lo stesso taglio che noi avevamo in qualche modo dato insieme al collega Claudio Romano, che ha lavorato insieme a me, e credo che sia un settore che dovrà ancora compiere molti passi in avanti, perché è un qualcosa che comunque suscita anche all'esterno estremo interesse, anche nei cosiddetti normodotati, che si accostano a noi sempre con molto piacere quando si parla di libro parlato. Mi riferisco ad esempio ai volontari che sempre più spesso ci chiedono di poter leggere per noi, e mi riferisco anche agli scrittori e ai giornalisti che tramite gli eventi che siamo riusciti ad organizzare hanno compreso che può essere un altro modo non solo di avvicinarsi a noi ma anche di comunicare con altre persone, perché il libro parlato tutto sommato inizia a piacere anche in Italia quando lo si propone in un certo modo, e noi abbiamo una struttura che può realmente proporlo in un certo modo, e mi auguro davvero che questo lavoro verrà proseguito nel migliore dei modi. Così come spero che quanto prima venga realizzata l'altra applicazione, quella che gira sotto Android, che è comunque molto, molto richiesta. Relativamente alla web radio, posso dire che sono aumentate anche molto le collaborazioni esterne, che abbiamo ancora una volta giorni fa ricevuto i ringraziamenti del MIBACT per quanto abbiamo fatto in questi anni, poiché ci hanno detto che mediante le nostre trasmissioni sono stati sensibilizzati gli stessi sovrintendenti ai musei, e in quanto partecipando in prima persona ai nostri incontri hanno compreso meglio le nostre istanze e sono aumentati, questa è la dichiarazione proprio di chi fa questo lavoro, sono aumentati il numero dei musei che chiedono al Ministero come procedere per rendere fruibili i servizi o comunque le loro mostre alle persone non vedenti. Così come sono aumentati il numero di giornalisti che si interessano alla nostra web radio, grazie anche ai contatti che abbiamo avuto all'esterno. Quindi anche in questo senso bisognerà procedere, come diceva Mario molto opportunamente sia nella relazione che questa mattina, è un settore in cui bisogna investire non come comunicazione solo all'interno ma anche per offrire una partnership anche ad altre radio che sono interessate comunque anche a una ripetizione del segnale sia anche da parte nostra, perché comunque il web interessa anche altri. Per concludere voglio davvero ringraziare, visto che comunque si è concluso un ciclo, le persone che hanno lavorato con me nei settori della stampa e del libro parlato. Sono stati anni molto, molto costruttivi, non sempre la pensavamo allo stesso modo, però devo dire che c'è sempre stata una collaborazione e un rapporto che ha aiutato, devo dire, a crescere i servizi. Grazie quindi sia al nostro ufficio stampa e sia, forse ci ho messo un po' più il cuore, devo dire, al centro del libro parlato. Grazie.
Grazie Luisa, non solo per l'intervento ma per il prezioso lavoro che hai svolto in questi anni, e con l'auspicio che tu possa continuare a offrirci la tua collaborazione, che riteniamo davvero molto preziosa. E quindi procediamo adesso con il prossimo intervento, che è del presidente della biblioteca, Pietro Piscitelli. Prego, professore.
Intanto buon pomeriggio, buonasera a tutti. Si rischia, dopo un lungo dibattito qual è stato il nostro, probabilmente di ripetersi. Allora, per evitare questo equivoco, potrebbe essere noioso, mi sia solo concesso in primis di fare gli auguri ai nuovi amici che sono stati chiamati in direzione, e a questo nuovo Consiglio nazionale, veramente nuovo anche nelle facce. E la relazione programmatica 2016, certamente, come qualcuno ha sottolineato, è ampia, piena di contenuti, una relazione che chiaramente non poteva non tener presente quelle che erano state poi le istanze sostanzialmente del nostro ultimo congresso nazionale. E a me piace riprendere un solo punto toccato sia in congresso sia appunto in questa relazione. Parlo e ringrazio non solo i presenti, perché erano al congresso, ma anche i delegati, che oggi non sono qui, i quali hanno capito che era ora che assumessimo un atteggiamento definitivo e forte questa volta nei confronti dell'istruzione dei nostri ragazzi. Quindi quell'ordine del giorno che in congresso all'unanimità abbiamo approvato come movimento, come permanente atteggiamento nei confronti del Parlamento, del Governo, della società civile a favore dei nostri ragazzi, va mantenuto. E sono grato alla Presidenza nazionale e oggi alla direzione che l'ha condivisa per aver voluto porre l'accento sull'istruzione appunto nella relazione programmatica, dove si tiene presente di questa ultima legge, la 107, la cosiddetta buona scuola, che in verità ha ricepito molto delle istanze che erano state proposte dalla FAND e dalla FISCE nella 2444, necessità che sono forti, che sono necessarie e effettive se vogliamo che i nostri ragazzi progrediscano in rapporto alle loro capacità e alle loro possibilità. Sapete che di questi giorni un disegno di legge di ben 17 articoli presentati da Casati, Minetti, Conscia, Corcia, eccetera, che appunto vuol rivedere quella che è la posizione definitiva degli insegnanti di sostegno. Se mi è consentito brevemente una digressione, molte delle cose che sono dette nelle 107 o in quel disegno di legge di 17 articoli o quanto previsto appunto dalla 2444, consiglio di dire che se noi andiamo a dare uno sguardo alla storia della legislazione italiana, beh, queste cose forse mi hanno già dette, consideriamo dire, nella 517-77, venivano prese fortemente nella 104 del 92, ma la realtà però è stata sempre che i nostri ragazzi, parliamo della fattispecie di minore della vista, poi questa reale inclusione non l'hanno mai avuta. Io credo che oggi, in questo penso che sicuramente la Presidenza nazionale per prima, ma l'intero corpo associativo e noi che siamo responsabili della guida, diciamo, della politica del nostro sodalizio, credo che l'istruzione sia realmente una delle priorità che non possiamo non tenere presente se vogliamo che non solo i nostri ragazzi migliorino, ma perché crescendo bene loro culturalmente prepareremo evidentemente anche i prossimi dirigenti associativi. Grazie.
Grazie professor Piscitelli. Ora passiamo la parola a Fiocco. In realtà si era prenotato nuovamente Giovanni Taverna, Se non è niente di, se non è niente, scusate, scusate un attimo. Si è prenotato Giovanni Taverna, se non è nulla di urgente, io direi che può eventualmente soprassedere. Se invece è urgente o così importante, insomma.
La parola alla fine, la segretaria mi ha gentilmente detto: guardi, ci sono quattro persone prima di lei, ma io
no, va bene Giovanni, se non è sì,
assolutamente, guarda, l'unica, il discorso è questo, non ho detto nulla sulla relazione, mi sembrava opportuno che almeno il parere lo dessi,
va bene. Allora procediamo con Angelo Fiocco.
Sì, buonasera. Non farò i complimenti agli eletti in direzione perché li ho votati tutti e se sono stati eletti vuol dire che li abbiamo voluti, quindi più che i complimenti gli facciamo gli auguri. E poi i complimenti, dice il buon Mario Girardi, forse sarà bene che glieli facciamo fra qualche anno a seconda di come si saranno comportati. Allora io non so se mi sono perso qualcosa, ho letto la relazione da stanco, non è un'osteria da stanco, l'ho letta da persona stanca l'altro ieri e quindi potrebbe essere che magari mi sia sfuggito qualcosa. E allora dico, l'ultima lettera dell'acronimo UIC sta per ipovedenti. Io ipovedente lo sono stato da molto piccolo, non me lo ricordo già più, però credo, e l'ho già detto anche ai colleghi ipovedenti del Veneto, che sia tempo che diamo un senso a questa I, ovvero che gli ipovedenti, non potete pensare che siano i ciechi a dirvi che cosa si deve fare per gli ipovedenti, ma che gli ipovedenti prendano in seria considerazione il fatto che questa I prenda un peso, altrimenti io credo che rischia di diventare un'infioccata, cioè una presa in giro. Ecco. Un'altra. Sì, detto da me, l'ho detto apposta. Un'altra brevissima considerazione, no, la devo fare con un po' di. Non con malanimo, ma la faccio così. Allora, io ho sentito. È successo anche in assise congressuale, ma ho sentito. Cari amici, sì, vantare il fatto che hanno aumentato i numeri dei soci, il che è un dato molto positivo, però io credo che dobbiamo seriamente dirci che se è vero che la 138 apre non pochi spazi, ma direi anche forse una certa, si può dire anche se siamo in realtà, discrezionalità, non vorrei mai che diventasse un boomerang, perché guardate che le denunce o alcune delle denunce che sono in corso sono proprio a carico di soci, sono quasi tutti soci poi sì, che sono stati censiti come ciechi in base alla 138. Allora, non è che noi dobbiamo stabilire oggi un decalogo sul come non si deve fare, sul cosa si deve fare, sul che cosa non si deve fare, però richiamarci tutti a una certa attenzione sì, proprio perché altrimenti poi i giletti di turno, e anche quando non sono giletti, sono sempre delle palle, e anche quando non sono di turno, sono sempre delle grandi palle al piede. Grazie.
Grazie Angelo. Bene, dopo gli interventi di Gino Iurlo e di Nunziante Esposito, chiudiamo, quindi intanto cedo la parola a Gino Iurlo, prego.
Ok, sì, sì, grazie. Buonasera a tutti, e anche a me, voglio dire, spetta come prima volta, no? fare delle considerazioni. Spetta come prima volta, nel senso che mi ritrovo presidente della Puglia da pochi mesi, quindi per la prima volta ho dovuto presidiare consigli, assemblee, quindi cimentarmi in lavori che onestamente non, impegni che non conoscevo. Lo stesso stasera, e quindi cerco anch'io di esprimere così qualche valutazione. Anch'io ho avuto modo di leggere con una certa attenzione, onestamente, se non ricordo male, 25 pagine sono 25 pagine, insomma, quindi mi hanno distratto più di un momento, quindi comunque nella sostanza una relazione puntuale, una relazione impegnativa, una relazione che deve necessariamente vedere l'organo nella sua interezza fortemente impegnato, altrimenti restano soltanto dei buoni propositi. Certamente io cercherò di fare la mia parte mettendo a disposizione l'esperienza che ho vissuto in maniera particolare sul territorio. Io sono un uomo che viene dal territorio, quindi a me piace rapportarmi con la gente, ascoltare, vivere i problemi e molto spesso dare le risposte, no, necessarie attraverso appunto un'azione sinergica che non vede e non ha visto solo la mia persona, ma ha visto un'azione corale. Quindi questo è il mio modo di operare. Per quanto concerne appunto la relazione, intanto alcune cose che avrei voluto dire le hanno dette abbastanza con molta precisione l'amica Anna Maria Palumbo e l'altro amico Ligure. Dico in maniera particolare per quanto attiene la legge 68, anch'io ho delle perplessità in merito a questo indirizzo che si sta dando, no? Nel senso che di fatto le leggi speciali sono un po' spogliate da quel che è la loro essenza, e quindi c'è questo rischio notevole che i nostri lavoratori, quelli di domani, restino al palo, al di là di tutto quel che potremo fare per migliorare la formazione e quant'altro. Però ecco, se dovesse avere la meglio questa tendenza, il rischio è notevole, insomma. D'altronde io credo voi sappiate un po' tutti che ci sono delle liste lunghissime di disoccupati, quindi immaginiamo che cosa accadrebbe qualora questa cosa dovesse prendere piede, insomma, a collocamento mirato, insomma. Credo che non siamo ancora oggi pronti per questo tipo di discorso. Ecco, l'ultimissima cosa invece che volevo sottolineare è che il Consiglio Nazionale, la direzione, la Presidenza deve investire le giuste risorse nei confronti del territorio. Parlando di territorio, per me il territorio è la sezione provinciale, o meglio la sezione territoriale, così l'abbiamo immaginata nel nuovo statuto. E finanziandola, standogli vicino, dando i sostegni non solo di natura economica, perché se riusciamo a mettere in condizioni questi territori di invertire una tendenza, probabilmente la scommessa che a nostro avviso dobbiamo darci come Consiglio Nazionale, e cioè quella di raggiungere i 90.000 iscritti, questo è l'obiettivo che noi ci dobbiamo dare, 90.000 iscritti, altrimenti evidentemente non abbiamo lavorato bene. Se noi riusciamo a darci questo impegno, questo obiettivo nei prossimi 3 anni, ecco, probabilmente abbiamo fatto una cosa giusta e ci siamo misurati per davvero in concreto con le cose che stanno da fare sul territorio. Certamente offrendo servizi, certamente garantendo presenze a tutti i livelli. Però ecco, dobbiamo lavorare in questa direzione. Dette queste cose vi ringrazio e continuo ad essere in una fase di ascolto. Grazie e buona serata a tutti.
Grazie a te Gino. Ora sentiamo invece il vivace Nunziante Esposito. Prego Nunziante.
Vivace perché, scusa?
No, vivace nel dibattito. No,
perché?
Perché?
Forse perché lavoro troppo.
No, anzi, no. Ci serve un po' di
vivacità. Parlo troppo.
A noi piacciono le persone vivaci.
No, io mi
vivaci.
Associo, scusa.
Lo dicevo positivamente, Nunziante.
Sì. Grazie. Non so. Io mi associo a tutti gli auguri, i complimenti e tutte le cose che hanno fatto già i colleghi in precedenza, per cui limitiamo lo spazio. Io volevo intervenire a proposito dell'istruzione di cui ha parlato il professor Piscitelli, perché sul territorio si utilizza molto poco le nuove tecnologie abbinate alla scuola e all'istruzione, perché molte persone pensano che con le nuove tecnologie se noi dessimo una spinta in più all'utilizzo, proprio a livello locale, non parliamo a livello generale così che si fanno così, proprio l'assistenza diretta a chi deve usare le cose, cosa che io ho fatto personalmente e vi assicuro che si hanno risultati enormi. Volevo dire, per quanto riguarda invece gli ipovedenti, perché noi all'interno delle cose che abbiamo fatto e che facciamo ormai da 15 anni, perché io ho cominciato a fare attività a livello nazionale dal 2000, volevo dire che è difficile coinvolgere gli ipovedenti a fare attività. Ed è una cosa che bisogna studiarla bene, perché è difficile, ve lo ripeto, è difficile coinvolgere un ipovedente a fare attività a qualunque livello. Io lo vedo nel giornale che ho l'onore e l'onore di dirigere da 10 anni, lo vedo nelle attività della commissione, lo vedo nelle altre cose. Per cui la commissione, mi riferisco alla commissione OSI, di cui sono un componente. Queste cose qui vanno, come dicevo, valutate bene prima di agire, perché è proprio il fatto che un ipovedente, e io lo sono stato prima di diventare non vedente, è difficile che si rivolge ad altri, perché si arrampica sugli specchi per fare le cose. Ve ne dico una per tutte: io usavo uno specchietto negli armadi di elettrici per leggere i numeretti dei fili, perché la luce stava sopra e l'ombra delle canaline mi impedivano di leggere. Per dire cosa fa uno che non vede bene, si adatta alle cose. Per quanto riguarda invece il resto, la relazione e tutto quello che ha partorito il congresso che abbiamo preso in carico, io dico una sola cosa: dobbiamo lavorare, quindi rimbocchiamoci le maniche tutti quanti e andiamo avanti. Grazie
Nunziante, sempre positivo. Bene. Ora lascerei giusto un minuto a Giovanni Taverna, se vuole. Giovanni, ci sono, sei?
Sono esaltato da questo successo di critica e di pubblico, ma
è un tripudio praticamente.
È un'ovazione. Non scomodatevi, perché io, se non ho qualcuno che mi soffia sul collo dicendo tempo,
non ci scomodiamo,
non funziona bene.
Prego.
Senza esagerare, però non funziona bene. Allora, molto velocemente, volevo dire due cose. Una, per far prendere un accidente al presidente Barbuto, si potrebbe anche votare a favore. Ovviamente sto scherzando, questa va approvata sicuramente. Attenzione però, io condivido molto quello che ha detto Maria prima, Francesco poi e qualcun altro, quando si diceva che una relazione di questo tipo è estremamente pesante, densa, corposa, e poi bisognerà darsi delle priorità. Verissimo. Dico solo a lor signori che c'è andata di lusso, perché quest'anno il congresso, del quale io facevo parte come tutti voi, ha approvato solo 210 punti programmatici rispetto a 346. A 346 del 2010 e udite 381 del 2005. Ora io penso che qualsiasi di noi abbia fatto una piccola esperienza come presidente di sezione o presidente della regione.
No, silenzio un attimo.
È evidente che se ci fossimo trovati davanti io per primo un'assemblea delle nostre, della mia sezione, che mi proponeva 220 punti programmatici da attuare entro il mio mandato, io mi sarei suicidato immediatamente.
Ma
per cui ripeto, ci è andata bene, quindi facciamo di necessità virtù e cerchiamo all'interno di questa enorme mole di lavoro ovviamente le priorità più urgenti e poi pian pianino ci adegueremo.
No, per favore, non chiedete la parola perché...
No. È chiuso, scusate, silenzio, un attimo, aspetta, Claudio.
Claudio, scusa, un attimo. Intanto quando uno sta parlando non si interrompe, scusate, la mozione la fai dopo, Giovanni finisce...
L'ultima cosa, ecco. L'ultima cosa, così poi andiamo tutti a casa, è questa. Ovviamente io sono costretto a riproporre come una delle urgenze la benedetta o maledetta questione della forma di bilancio delle sezioni, perché se non lo dico i miei 158 voti si volatilizzano, capite? Non posso non farvela questa cosa. Quindi, secondo me, dal punto di vista dell'organizzazione, poi lì ci sono altri 8.000 punti, però dal punto di vista dell'organizzazione una cosa che dobbiamo affrontare velocemente con un nuovo regolamento finanziario è la forma di bilancio, perché vi ripeto, così onestamente non si va avanti. Grazie.
Grazie.
Sentiamo la mozione di Claudio.
La mozione, sì.
Claudio, però non ci chiedere un secondo giro di interventi perché non ce la possiamo fare.
Io credo che non sia giusto procedere così con l'ordine dei lavori. Se è tale di riprendere la parola e chiaramente interpretare in modo diverso ciò che gli altri hanno detto, allora facciamo un secondo giro di interventi. Perfetto. Al fine di chiarire il pensiero che è stato travisato o mal compreso. Grazie.
No, dai ragazzi.
Va bene.
Cioè, così, è così.
Giovanni, tu hai la sacrosanta virtù di metterci nei pasticci.
Ridendo e scherzando.
Bisogna che ti mettiamo un fermino, perché sennò diventa un guaio. Cioè, sono intervenuti tutti. Sì, ragazzi, però non facciamo dibattiti, dai, stiamo un attimo tranquilli. Cioè, c'è bisogno. Io sono disposto. Allora, guardate, adesso parliamo seriamente. Io sono uno che non mangia, che non ha problemi, e se volete sto qui fino a mezzanotte come ho fatto in commissione statuto. Non ci sono problemi per me, però dovete ammettere che regolare un dibattito, nel senso che tutti ricominciano a parlare per un secondo giro, è una cosa assurda. Poi possiamo fare di tutto a questo mondo, però è una cosa assurda. Ora, che Giovanni abbia un po' abusato della sua popolarità, ma ha avuto 158 voti, lasciategli un attimo, su. Dalla prossima volta non lo farà più, però adesso non è che perché ha parlato Giovanni 2 minuti adesso tutti quanti ricominciamo. Abbiamo cominciato alle 4 questo dibattito, sono le 7, se ricominciamo facciamo le 10, a me sta bene, però saltiamo la cena e andiamo avanti, perché i lavori del Consiglio devono finire, non è che si possa, cioè, dai,
bene.
Sì, facciamo 2 conclusioni.
Sì, sì, sì. Bene, allora io cedo la parola a questo punto a Mario per le conclusioni e per le risposte appunto alle vostre istanze e alle vostre riflessioni. Grazie a tutti.
Ma allora, amici, io comincio da alcune cose, diciamo, abbastanza generali. Intanto vorrei fermarmi un momento, soltanto un momento. C'è stato un dibattito lunghissimo, intensissimo e secondo me anche davvero bello ricco di tante cose. Io credo che ci aiuterà. Questo è anche, come dire, l'indice, il livello di un consiglio come questo, insomma, che credo ci faccia onore e piacere. Certo, è difficile rispondere a tutta questa roba, però una parola devo spendere su quanto ha detto Marino relativamente alla sua conclusione, io alla conclusione dei suoi mandati, riprendendo anche quello che diceva Eugenio, sostituzione. Io un anno e mezzo fa, quando ho cominciato a fare il presidente al posto di Tommaso Daniele, ho detto una cosa che mi sento di ripetere anche in questo momento, relativamente al discorso di Marino. Le persone non si sostituiscono, ne vengono degli altri, ma quello che ti mancherà di quelle persone ti mancherà, punto. Non è facile, e sicuramente credo che a noi mancherà lo spirito critico, la forza del ragionamento che Marino ha sempre portato dentro questo Consiglio. Io sono venuto in questo Consiglio nazionale nel 2013 dopo 16 anni di assenza e ho trovato una relazione programmatica di 107 pagine. Ho trovato uno statuto di 66 articoli. In 2 anni abbiamo fatto una relazione di 25 pagine e uno statuto di 29 articoli. Non è che nella brevità c'è sempre la bontà, però che si tenda a semplificare sicuramente è un processo in atto. Poi la via è lunga, la via del rinnovamento, e l'ho scritto in quella relazione. Non finisce con questo congresso, comincia con questo congresso e sarà lunga, lunghissima, e a volte richiederà anche tempi fisiologici per tante cose. Non mi voglio dilungare adesso su queste, ma è facile immaginarne alcune. Aiuto alle sezioni, diceva Gino, adesso poi alcuni li citerò, ma non abbiatevene a male se non sottolineo esattamente l'intervento, ma cerco di riprendere le... Beh, noi nel 2015, quest'anno, abbiamo dirottato verso le sezioni circa 1.350.000 euro dell'Unione e circa 1 milione di euro dell'IRIFOR. Sapete cosa dobbiamo cominciare a pensare invece? Che tutta questa mole di risorse, posto che la provvidenza ci aiuti a continuare a mantenerle, la dobbiamo razionalizzare di più e gestire meglio. Gli interventi a pioggia che tamponano una situazione immediata, però se tutti gli anni li ripetiamo in questo modo, noi rischiamo di sprecare le nostre risorse senza sedimentare nulla, senza creare le condizioni perché le sezioni ce la facciano da sole, oppure perché avvengano quelle condizioni. Qualcuno diceva, Enzo mi pare, Enzo Massa, il peso del personale, il peso sulle sezioni, sui dirigenti, sul loro lavoro. Dirigenti che si devono dedicare per la gran parte del loro tempo a recuperare le risorse per tenere aperta e far andare avanti la sezione. Un lavoro di riorganizzazione andrà fatto sul territorio e lo dovrà fare prima di tutto il Consiglio regionale, e noi lo aiuteremo per quello che si potrà. Ma un grande sogno, l'ho già detto in una riunione informale con tutti gli amici eletti dal Congresso, un grande sogno che io ho e che non riuscirò a realizzare, ma per il quale spero di porre le basi, qualcun altro magari concluderà il lavoro, è quello di mettere a carico delle risorse nazionali il personale delle sezioni, per liberare i dirigenti, i consigli, da questo peso enorme, perché devono mettersi a lavorare per i soci. No, ma non mi fate niente, perché se ci riusciremo tutti insieme. Io, ripeto, siccome è un grande sogno, sono sicuro che io non ci riuscirò, però spero, a partire da adesso e insieme a tutti voi, di porre le basi per questo risultato. Che significa? risorse pubbliche più stabili, ma significa altre due cose importanti: fundraising e progettazione. Queste sono le nostre risorse. Noi abbiamo già istituito, la direzione precedente ha già istituito un programma triennale con un'apposita struttura a livello nazionale per creare qualcosa di solido come fundraising e come raccolta fondi, chiamiamola con la nostra lingua, e progettazione, perché non è l'iniziativa specifica e singola di un momento che può risolvere, magari ci aiuta in quel momento, ma è la stabilità di una struttura del genere che è in grado di darci sicurezza, di poterci far dire bene, il personale ad esempio diventa una risorsa a carico della struttura nazionale. Noi dobbiamo avere la certezza delle entrate perché questo possa succedere, e questo lo realizziamo se costruiamo una struttura solida. Ci stiamo provando, poi ci saranno arretramenti, avanzamenti, alti, bassi, errori, difficoltà, rallentamenti, ci saranno tutte queste cose, ci saranno e come, però la strada maestra, la via è quella, non ce n'è un'altra. Vado un pochino così. Allora qualcuno, Giovanni stesso poneva il problema del 5 per 1000, ma tanto per rimanere in questo discorso, che fondo è di raccolta fondi anche quello. Può darsi che le sezioni che svolgano questa attività singolarmente disperdano un po' le loro risorse perché sono piccole, e con risorse piccole non si fanno cose grandi, e perché sono episodiche. Forse se mettessimo insieme tutte queste risorse si potrebbe lanciare una grande campagna nazionale del 5 per 1000, cioè gli spot in televisione li aveva il Movimento Apostolico Ciechi, e ci fa piacere, spot di carattere nazionale, noi non li abbiamo mai avuti, invece forse qualcosa dovremmo avere. Però su questo dovremmo arrivare ad una condivisione di un progetto del genere da parte delle sezioni, perché non sono cose che si possono imporre, queste sono cose che dobbiamo costruire insieme, se le sezioni e le strutture territoriali condivideranno un'organizzazione eventualmente centralizzata. Ma dico centralizzata per intendere dove si deve realizzare, ma deve essere comunque il territorio stesso ad organizzare questa cosa. E al riguardo dell'organizzazione, noi dobbiamo fare un grande lavoro di ristrutturazione dell'organizzazione. Allora ci si chiede che la struttura centrale fornisca più assistenza, più servizi, più efficienza, più presenza accanto alle sezioni, accanto al territorio. Ma tutto questo presuppone anche una riorganizzazione di questa struttura. Attenzione, lo voglio dire adesso e lo voglio dire con chiarezza. E lo dico anche a quelli che vanno raccontando che se viene barbuto perdono il posto di lavoro. Lo voglio dire a tutti. Sì, ce n'è. Tranquilli. Chi ha da intendere, intende. In presenza e in ascolto. Ma io lo voglio dire con chiarezza perché l'ho praticato con chiarezza da una vita, e credo le persone che sono con me condividono pienamente questo. Nella spazzatura non si butta nessuno. Noi dobbiamo essere rispettosi, orgogliosi e riverenti rispetto alle persone che hanno lavorato con noi, che stanno con noi, che ci sopportano tutti i giorni e che sono l'elemento essenziale insieme ai soci e insieme a una buona dirigenza perché l'associazione vada avanti. Certo, ci sono ristrutturazioni da fare, sicuramente, ci sono riorganizzazioni, ci sono cose da rimettere in moto, c'è da valorizzare la qualità, la capacità delle persone, senz'altro. E questo andrà fatto attraverso un processo di riorganizzazione. Perché? qualcuno mi chiedeva: ma che ruolo, qual è il ruolo del direttore generale? Ma ragazzi, qual è il ruolo del direttore generale? Quello di dirigere. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Il direttore generale ha il ruolo di organizzare la struttura nazionale, la sede nazionale, in modo che questa possa funzionare così come noi ci aspettiamo che funzioni, fornendoci servizi, per esempio assicurandoci, faccio solo un esempio sciocco, assicurandoci dal 1 gennaio del 2016 che l'anagrafe dei soci sia unica e nazionale, vero? Senza che ci siano giochini intorno all'anagrafe dei soci, ma per dirne soltanto una, per assicurarci che i servizi informatici funzionino come devono funzionare, che possano estendersi al territorio, alle sezioni, per assicurarci tutte quelle cose, sia di carattere tecnico che di carattere organizzativo che di carattere strutturale, di cui una grande associazione come la nostra ha bisogno, e che non sono cose solamente amministrative o legislative, ma sono anche strettamente organizzative e gestionali. L'ANMIL ha un direttore generale, la Lega del Filo d'Oro ha un direttore generale, che non sono né contrapposti né antagonisti al segretario generale, ma anzi lavorano insieme per un unico obiettivo, che oggi una persona sola fa fatica a portare avanti. Però che siccome noi siamo gente prudente, persone per bene, noi non siamo gente che si preoccupa di sistemare gli amici in qua e in là, non ci interessa questo tipo di operazione. Io non ho risposto a nessuno in tutti questi mesi e in questi giorni. Pressioni, contropressioni, devi fare questo, devi fare quello, devi sistemare questo, devi sistemare quello. Io non faccio niente, non sistemo nessuno. Però credo che le risorse l'Unione le deve valorizzare, ne deve fare patrimonio. E allora prudentemente abbiamo detto, va bene, questa esigenza esiste. La risorsa e la capacità per poter dare una risposta a questa esigenza, secondo noi c'è, facciamo un lavoro con un incarico di un anno, non di 50 anni, ma di un anno. Andiamo a vedere che cosa succede, come ci si regola, che vantaggi sono arrivati, che risultati si sono ottenuti, e poi si vedrà. E poi può darsi che nello statuto futuro, tra 5 anni, questa figura possa diventare anche una figura statutaria, potrebbe anche essere. Al momento non lo è una figura organizzativa, quindi la responsabilità è a carico della direzione nazionale, e io credo corretto però informare il Consiglio che la direzione farà questa operazione di assoluta trasparenza. Alcune cose che ricordava anche Maria le ho in parte già citate. Sul quanto dobbiamo coinvolgere il Consiglio, come valorizzarlo sul territorio, credo di avere detto già all'inizio, ma anche in una riunione precedente che abbiamo fatto solo con i consiglieri eletti. E io lo dico sinteticamente e lo ripeto, lo ripeterò fino alla noia. Il Consiglio è il padrone dell'Unione, deve tornare a esserlo nei fatti, non solamente nelle ratifiche. Per fare questo occorrerà sicuramente una distribuzione di compiti, di impegni sul territorio. Domani mattina, se avremo un pochino di tempo, parleremo, io avrò anche delle proposte da fare, delle idee sulle commissioni. Poi le commissioni al momento le definisce la direzione, ma questo non toglie che noi qui ne possiamo parlare, che possiamo raccogliere suggerimenti, indicazioni, che poi la direzione sicurissimamente farà propri. Sulla questione della rappresentanza, voi lo sapete, ma amici, se dobbiamo rappresentare i territori in direzione ci vogliono 20 componenti. Nel nuovo statuto li abbiamo portati a 8. Io credo che la direzione debba, ma questo vale anche per tutto il Consiglio nazionale, l'ho detto anche in altre circostanze, qui si è dirigenti nazionali, non rappresentanti del territorio. Non rappresentanti del territorio, non mi venite a sostenere in qualunque circostanza
lo dico ai componenti della direzione e a tutti i consiglieri eletti, non mi sostenete istanze di quel territorio che specificamente lo riguardano e che possono essere anche di, come dire, di danno o di poco interesse per altri territori, perché questo lo devono fare i presidenti regionali, questo è il loro lavoro, non è il lavoro del dirigente nazionale. Marino ha toccato anche altri elementi importanti, farei un discorso troppo lungo, davvero il ruolo dell'associazionismo, come ci dobbiamo regolare, che cosa significano i mutamenti politici, istituzionali, rispetto anche alla capacità delle associazioni di poter fare politica, di poter difendere i diritti dei propri associati. Sicuramente sono cose che hanno una valenza, che hanno un peso. Però attenzione, amici, è vero che non si prende partito, ma se si comincia come Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a sviluppare una critica serrata e forte, per esempio rispetto alle riforme del governo, non si prende partito ma si diventa opposizione. È questo che noi vogliamo della nostra Unione? Io qualche dubbio ce l'ho su questo, perché non credo che sia il compito della nostra associazione fare opposizione al governo, qualunque sia il governo. Credo che ci siano altre istanze della società dove tu eserciti questo tuo diritto e questo tuo dovere, dove noi lo possiamo esercitare. È comunque una bella, lunga e appassionante discussione questa, alla quale non dobbiamo essere chiusi ma aperti. Sul discorso del mercato del lavoro io non dico molto, però qualcuno, mi sembra Claudio in particolare, ma non mi ricordo se era lui, però non è importante, insomma, sollecitava la necessità di avere una discussione più approfondita, una presa di posizione maggiore e migliore. Ci impegniamo a farlo, perché questo va fatto, però io voglio dire, per onestà intellettuale, che quando io a luglio ho preso una certa posizione, questa posizione derivava da un dibattito che c'era stato nella direzione nazionale e che la direzione nazionale aveva condiviso. Poi è vero che ci sono una quantità di fantasie su questa questione del Jobs Act, io non voglio stare qui a fare lezioni e accademie oggi, ma ci sono tre tipi di chiamata come sono stati individuati: c'è quella numerica, c'è quella diretta e c'è quella nominativa. Noi per la chiamata diretta, che non passa dai servizi e che viene regolata direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, ci siamo espressi in maniera netta e contraria, totalmente. Tanto è vero che nella parte attuativa, nei decreti attuativi, questa roba è scomparsa. La chiamata nominativa, allora, viene sintetizzata con questo slogan: la persona giusta al posto giusto. Io capisco bene che è uno slogan, però se usciamo dalla logica dello slogan e riusciamo a vederla invece ricca di contenuto questa cosa, ma certo che ci deve essere la persona giusta al posto giusto. Sapete che cosa è? Parlando poi di questo tipo di chiamate, che peraltro non si applicano nelle nostre leggi di tutela. Per cui, rispetto alla situazione attuale del mercato del lavoro dei ciechi, toccavano pochissimo questo tipo di nuove forme del Jobs Act. Ma per esempio, volendo sempre parlare di chiamate numeriche, ma voi lo sapete benissimo che cosa succede in tanti posti, in tanti centralini, dove cominciano a chiamare in via numerica le persone dalle graduatorie. Queste persone ci mettono un mese o due per rispondere, rispondono negativamente, si passa alla persona successiva e spesso i posti di lavoro restano vuoti sei mesi, qualche volta anche un anno. Questo è un problema che andrà colmato, perché per noi è un grande disagio. Poi condivido in parte quello che diceva Gino. Le leggi speciali, le leggi di collocamento ci hanno dato le leggi di tutela, ci hanno dato tanto, in particolare quella dei centralinisti, ma non solo, ci hanno dato tantissimo, hanno dato per 50 anni dignità a migliaia di famiglie, hanno dato dignità e posto di lavoro a migliaia di ciechi in tutto il territorio nazionale. Però cominciano a mostrare la corda, ma non è la legge che mostra la corda. La corda si mostra perché il mercato del lavoro sta cambiando, perché un lavoro che oggi è stabile, fra 2 anni non esiste più. Vengono cambiati, e tutto questo diventa difficile da inseguire. Ecco perché in questo senso la chiamata nominativa potrebbe darci una mano, se noi riusciamo come associazione a costituirci anche quale elemento di mediazione tra la richiesta delle persone e la richiesta del datore di lavoro. Elemento di mediazione che abbiamo un servizio, il servizio per l'orientamento al lavoro, sta appena partendo, l'abbiamo appena radicato nella nostra sede nazionale, si dovranno creare 2 sedi sul territorio, ma io credo che questa sia una strada. Questo cosa vuol dire? Che rinunciamo alle leggi di collocamento? Ma assolutamente no. Ma perché dobbiamo sempre pensare noi stessi di essere così imbecilli da dire buttiamo via quel buono che abbiamo perché adesso, che ne so, facciamo un'altra cosa? No, certo che no. Però dobbiamo cominciare a guardare a tutte queste cose successive. Vedete, qualcuno parlava anche della necessità che l'Unione diventi o continui ad essere un soggetto politico, un soggetto sociale. Sicuramente l'Unione non è un'associazione rivendicativa o non solo rivendicativa, l'Unione è un'associazione di valori e da questo punto di vista può dare un esempio anche in una società così un po' scalcagnata come la nostra di oggi, però andiamoci piano con le parole soggetto politico. Io credo che noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo prima di tutto di tutela della nostra categoria, in secondo luogo di stimolo, di propulsione perché si costituisca quello che da tanti anni abbiamo chiamato il fronte della solidarietà sociale, che significa tante persone, tante diversità, tante categorie, non solo di numero, ma anche della capacità di rappresentare. Io l'ho sintetizzato in uno schema semplicissimo. La FAND, per esempio, le grandi associazioni storiche, sono le associazioni che rappresentano molto e bene i numeri. La FISH, che è una federazione di associazioni piccole, certamente non rappresenta i numeri, ma è capace di rappresentare le particolarità. E oggi la gente vuole la sua voce, vuole essere rappresentata. Per cui io mi dispiace non aver sentito per esempio mezza parola sulla questione della pluridisabilità. Abbiamo fatto cose importanti su quel terreno. Abbiamo, sapete bene che abbiamo recuperato alla causa quei 5 milioni che se ne stavano andando per un'altra via. E entreranno in possesso la prossima settimana di quel locale, di quei locali cominceranno i lavori. Abbiamo realizzato conferenze in tutta Italia che hanno messo insieme una panoramica di esigenze, di testimonianze e di servizi che abbiamo raccolto in un volume. Proprio l'altro giorno, al lato della legge di stabilità, parlavo con un onorevole della possibilità di organizzare nel mese di gennaio alla Camera una presentazione ufficiale di questo, perché questo tema, non il libro in sé, ma questo tema deve diventare una priorità, forse la priorità nella nostra attività associativa. E come dimenticare l'istruzione, l'ha sottolineato benissimo Pietro, c'è una risoluzione e un ordine del giorno congressuale su questo. Io credo che da questo Consiglio debba uscire la volontà di confermare quello stato di mobilitazione e che bisogna stringere tanto le strutture territoriali, le istituzioni territoriali, quanto il governo, sia attraverso la buona scuola e sia attraverso le leggi di riordino sugli enti locali. Dobbiamo stringerlo per dare stabilità a questa situazione. Stabilità che significa che tutti gli anni non si deve ricominciare con questa storia di trovare le risorse, i fondi per poter fare fronte a questa questione, che è una questione di diritto allo studio, di diritto fondamentale. È una questione della quale io racconterò, quando andremo tutti insieme giovedì prossimo dal Presidente della Repubblica, della quale io racconterò al Presidente della Repubblica, al quale non andiamo a fare mille salamelecchi e qualche complimento, ma andiamo a dire chi sono i ciechi italiani, che cosa vogliono, che cosa si aspettano da questa società e che cosa pretendono per i loro diritti. Diritti nel bilancio, nessuno ne ha fatto cenno, capisco che sono piccole voci, ma per me sono importanti. Nel bilancio sono presenti voci di spesa, piccole adesso, relative appunto alle nostre attività di raccolta fondi e di progettazione, relative all'ufficio per la difesa, per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, relative all'Istituto Nazionale per la valutazione degli ausili e delle tecnologie riservate ai ciechi e agli ipovedenti, all'interno del quale abbiamo fatto convogliare anche le risorse, piccole risorse, perché non è che abbiamo chissà quali grandi mezzi, ma le piccole risorse destinate alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica. E qui vengo alla domanda che faceva Raimondo, che sottolineava anche qualcun altro, forse Hubert, ecco, che sottolineava anche Hubert, relativamente a questa storia dell'immaci e di tutto il resto. Allora, pronunciamo parole chiare su questo. Noi, come associazione di tutela dei ciechi e degli ipovedenti, non possiamo incassare tangenti dalle installazioni che vengono fatte sul territorio di strutture di questo genere. Non lo possiamo fare, non va bene. Non è corretto, non so se sia legale o meno, ma non mi interessa, può anche essere legale, ma non è corretto, non si può. Ed è per questo che io vorrei trasformare, superare questo benedetto IMACI e trasformarlo proprio in questo Istituto Nazionale per la Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie, che deve essere un organo terzo, che deve essere un organo al di sopra delle parti, in grado di offrire consulenze, in grado di esprimere pareri, di dare giudizi, ma che non deve mai essere influenzato dalla possibilità, teorica o vera che sia, che questo giudizio significhi poi un'entrata per l'Unione, perché questo ci fa perdere di credibilità immediatamente. E noi questo non lo possiamo e non lo dobbiamo fare. Come arrivare a questo? Perché ovviamente non tutte le cose sono poi semplici come appaiono. C'è una convenzione, ed è una convenzione della durata di 9 anni, che noi dobbiamo gestire in qualche modo. Allora, la convenzione, che io avevo già ventilato l'idea di denunciare, tra virgolette, insomma, di sciogliere, quindi di recedere da questa convenzione, coinvolge interessi. Tanto è vero che altri partner di questa convenzione, davanti a questa mia ipotesi, si sono affrettati a farmi sapere che bisogna andarci piano, perché se poi si ledono degli interessi specifici impegnati e tutelati da quella convenzione, queste strutture, queste organizzazioni potrebbero rivalersi nei confronti dell'Unione. Allora, io guai all'Unione, poi spero proprio di non portarne mai. Non so se un giorno qualcosa può accadere, si possono sempre portare, ma che io volontariamente li porti, questo assolutamente non succederà mai. Quindi bisogna essere molto cauti nell'affrontare questa questione, molto cauti, perché dobbiamo arrivare ad un superamento di questa situazione che sia consensuale, ma che nasca innanzitutto dalla contestazione delle lettere, delle telefonate e degli argomenti che vengono utilizzati a sostegno di quella convenzione. Perché sono inaccettabili, sono inaccettabili. E secondo, però, si sta ponendo adesso un'altra gravissima questione che io credo ci offrirà un margine per lavorarci sopra. Ovviamente, che cosa succede? Che allora, siccome il famoso percorso Loges, che per 20 anni è stato il non plus ultra del meglio, quando si è definita questa convenzione ed è nato il Loges ecco, bravo, quello lì, quando è nata quella roba lì, il Loges è diventato una porcheria da buttare nella fogna, non vale più niente, anzi è superato, anzi quasi quasi si fa credere in tante lettere, in tante telefonate, che è illegittimo installare questo Loges, perché le grandi organizzazioni che si occupano dei ciechi lo sconsigliano e si sono espresse per un'altra soluzione. Ma che cosa succede? Siccome poi la maggior parte degli imprenditori pubblici e privati non se la bevono, continuano a dicono, vabbè, il Loges però costa meno, noi installiamo quello. Allora che cosa ci è stato richiesto? Ci viene richiesto di ridurre le nostre pretese, cioè le cosiddette nostre percentuali, quelle fissate dalla convenzione, perché in questo modo si può stare alla pari con i prezzi degli altri e quindi si può imporre. Io non so poi perché devo fare l'interesse di prezzo di quelli lì, però intravedo uno spiraglio su questo per poter ridiscutere tutta la questione. Allora, la mia posizione in questo momento, lo dico perché sia chiaro a tutti, è stata: noi non siamo d'accordo ad abbassare nessun prezzo rispetto alla convenzione, però riteniamo che dobbiamo trovarci, sederci al tavolo, discutere di tutta la materia e trovare le soluzioni giuste. Ma noi questa roba, lo voglio dire con la chiarezza che ci deve essere propria, questa roba del tipo di consulenza che diamo per l'installazione di questi percorsi, e nel momento in cui vengono installati riceviamo, diciamo, un contributo, va bene, un contributo da parte delle ditte che lo installano, io questa roba qua secondo me non è accettabile, anche se questo ci fa rinunciare a qualche decina di migliaia di euro l'anno, ma insomma non si può perdere la faccia per qualche decina di migliaia di euro. Questo non toglie, amici, la competenza di persone che su queste cose hanno anche una competenza. Hubert ha citato in particolare Giulio Nardone, che certamente in questo esercizio di pressione che fa ha un atteggiamento sgradevole e riprovevole. Ma non gli si può negare una certa competenza a questo livello. Lui la eserciti. Quello che noi dobbiamo ottenere è che non la eserciti a nome dell'Unione. Non è questo che... Lui la eserciti per conto suo, vada avanti, faccia il suo lavoro e il suo mestiere. Quando noi vorremmo giudicare che quella roba non va bene, lo diremo con serenità. Quando va bene, lo diremo con altrettanta serenità. Io credo che sia questo l'atteggiamento che dobbiamo tenere. Io sono già stato anche troppo lungo, vi ho detto qualcosa anche del bilancio, avete visto che le risorse pubbliche sono diventate il 50% del bilancio. Il nostro dottor Silano ricordava che almeno fino a pochi anni fa erano arrivati addirittura intorno al 65%, le stiamo calando. Pur avendo aumentato il volume delle risorse pubbliche, sono percentualmente calate rispetto alle nostre risorse generali. Ma guardate che tutto questo è ancora in una fase di grandissima instabilità. Noi dobbiamo lavorare, assestare tutta questa roba e trovare nuove fonti di entrata. Questo è un punto forte. E poi sulla relazione vado a concludere davvero. Sì, abbiamo raccolto, diciamo, le indicazioni congressuali con qualche sfrondatura, e certo che sembra tanta roba, è tanta roba, ma un po' le esigenze di tempo che ricordava anche Giovanni all'inizio, mi sembra fosse lui, insomma siamo qui a doverla mettere insieme dopo 20 giorni dalle elezioni. Un po' il fatto che io credo comunque, e infatti io proporrò di ripetercelo tutti gli anni, noi da quei deliberati congressuali non ci dobbiamo discostare, non li dobbiamo dimenticare, altrimenti che siano 385 o 141 o 130, se noi l'anno dopo li abbiamo già dimenticati, anche se fossero solo tre, avremmo compiuto qualcosa di sbagliato. Quei deliberati noi ce li dobbiamo portare avanti fino al 2020, fino a Genova, quando Eugenio organizzerà finalmente il congresso del centenario. E con questo credo di poter concludere. Chiedo scusa se ho dimenticato qualche tema, qualche sottolineatura, ma mi sembra che nel complesso abbiamo un po' parlato della relazione, abbiamo raccolto tanti suggerimenti che io mi sono annotato, anche il segretario, e quindi possiamo anche integrare la relazione così come la direzione ha proposto e anche con i suggerimenti che sono venuti dal Consiglio nazionale. E a me piace l'idea che domani mattina, se abbiamo un po' di tempo, e forse lo avremo se lavoriamo bene, si possa parlare un po' anche di programmazione, di che strumenti utilizzare, come scambiarci il materiale, le cose, come dare consistenza ai consiglieri nazionali sul territorio, come coordinarli con i presidenti regionali, con i componenti della direzione. Non è un lavoro facile. Noi stiamo inventando, in senso buono, un nuovo modello di organizzazione. Questo non è facile da fare, questo lo dobbiamo fare tutti insieme, pizzicandoci l'uno con l'altro non serve a nulla. Se io sbaglio, un altro me lo deve dire, e se quello sbaglia io glielo devo dire, ma tutto questo deve valere per correggere l'errore, non per dire che quello è un imbecille che ha sbagliato. Se siamo su quell'atteggiamento lì, facciamo poca strada. Bene, amici, io direi che possiamo procedere alla votazione dei due documenti. La votazione si fa per appello nominale e quindi abbiate un attimo di pazienza. Votiamo prima la relazione programmatica e poi il bilancio di previsione dell'anno 2016. Allora, credo che abbiamo tutto l'elenco.
Sì. Allora, Bartolucci Luisa, Buoncristiano Maria, Busetti Francesco, Calò Walter, Caravello Katia, Cola Claudio, Condidorio Marco, Corradetti Adoriano, Di Giovide Italo, Esposito Nunziante, Ferroni Elena, Chiacchiari Marilena, Fioccolo Angelo. Ecco, Fiocco Angelo. Scusate.
Chiamiamolo bene, non Fioccolo.
Fiocco Angelo.
Va bene.
Fratta Francesco.
Silenzio.
Fratta Francesco. Gilberti Adriano. Girardi Mario. Giunta Luigi. Iurlo Luigi. Lanzillo Giuseppe. Legname Linda. Massa Vincenzo. Palummo Anna Maria. Perfel Hubert.
Javol.
Pimpinella Angelina.
Angela.
Sì.
Okay.
Piras Raimondo. Piscitelli Pietro. Pulcini Alina. Quattraro Antonio. Rizzo Vincenzo. Saltarella Eugenio. Salis.
Era quasi con dialetto genovese, peraltro.
Ermelinda. Sbianchi Francesca. Tambuscio Marino. Taverna Giovanni. Testa Pietro. Tortini Stefano. Trentini Dario. Trombini Marco. Ventura Annita. Zoccano Vincenzo. Barbuto Mario.
Allora, il mio amico Salvatore Romano mi ha detto che lui si indispettiva quando il presidente non voleva votare, quindi in onore a lui che non c'è, ma spero ci ascolti e salutiamo peraltro, voterò e ovviamente voterò favorevolmente.
No, l'ha scritta il congresso. Io l'ho soltanto ricopiata. Bene, allora abbiamo il bilancio di previsione per l'anno 2016.
Eccomi qua.
E anche qui occorre fare una votazione per appello nominale e mettiamo in approvazione il documento contabile così come vi è stato inviato e come è stato illustrato con inclusa la relazione del collegio sindacale. Sì. Vogliamo fare l'appello?
Bartolucci Luisa. Buoncristiano Maria.
Ui.
Busetti Francesco. Calò Walter. Caravello Katia. Cola Claudio. Condidorio Marco. Corradetti Adoriano. Di Giovine Italo. Esposito Nunziante. Ferroni Elena. Chiacchiari Marilena. Fiocco Angelo. Fratta Francesco. Gilberti Adriano. Girardi Mario. Giunta Luigi. Iurlo Luigi. Lanzillo Giuseppe. Legname Linda. Massa Vincenzo. Palummo Anna Maria. Perfler Hubert. Pimpinella Angelina. Piras Raimondo. Piscitelli Pietro. Pulcini Alina. Quatraro Antonio. Rizzo Vincenzo. Saltarel Eugenio. Salis Ermelinda. Sbianchi Francesca. Tambuscio Marino. Taverna Giovanni. Testa Pietro. Tortini Stefano. Trentini Dario. Trombini Marco. Ventura Anita. Zoccano Vincenzo. Barbuto Mario.
Da.
Oh. Allora, ringraziamo, però dovete ammettere che noi abbiamo dei ben bizzarri collaboratori nella Presidenza nazionale. Allora, quando si vota il bilancio, l'appello lo fa il responsabile del bilancio, Fabio Serio. Cambiano, proprio ognuno per competenza. Sarà scritto nel manzionale. Bene, avete dato disposizioni per la cena alle 20? Allora, la seduta viene ripresa domani mattina alle 8:30. Per favore, dite all'organizzazione che la colazione la inizino alle 7, non alle 7:30. Bene, basta. E ci vediamo tutti a cena alle ore 20. Grazie della giornata di lavoro, pesante, un po' noiosa, ma utile. E ringraziamo anche gli ascoltatori di Slash Radio.